La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Buonasera, benvenuti alla settima ossessione, la puntata numero 14, l'ultima di questo anno che si sta per concludere, il 2022, mercoledì 28 dicembre, siamo in diretta su Nova Radio, sono da poco scoccate le 18, oggi abbiamo iniziato anche qualche minuto prima perché la puntata ultima dell'anno è piena di eventi, piena di avvenimenti, piena di cinema. Come sempre vado a salutare il caro amico dall'altra parte del vetro, Daniele La Muraglia. Buonasera
a te e a tutti
e ben trovato. Grazie, anche grazie. Oggi sottolineerai, qualora lo vorrai, i nostri interventi.
Sottolineo anche l'assenza di Vito Piazza,
è vero, però c'è. Però nel finale ti sorprendo, ti do uno spoiler, ci sarà bene, via bene. Via telefono, ma c'è.
Bene,
innanzitutto volevo fare gli auguri non per queste festività, perché poi li faremo magari alla fine, gli auguri di buon anno, ma al cinema, perché oggi il cinema compie 127 anni. Sono passati esattamente 127 anni, era il 28 dicembre 1895 quando i fratelli Louis e Auguste Lumière proiettarono ad un pubblico a dir poco incuriosito, in un seminterrato del Gran Caffè al Boulevard des Capucines a Parigi, la loro prima pellicola, che era l'uscita, se ti ricordi, dei lavoratori dalla fabbrica, degli operai, che durava insomma poco meno di 60 secondi, anzi forse anche qualcosa meno. Quindi auguri al nostro caro e adorato cinema. Allora cominciamo subito, perché come abbiamo detto la puntata è bella piena. Vado subito a salutare Emanuela Santa Caterina di The Hot Corn. Buonasera. Bentrovata. Buonasera, bentrovata, direttamente da Roma o dall'Equatore? Dove sei oggi?
Guarda, oggi abbiamo toccato punte di 20 gradi, io non ce la faccio più, vorrei un po' di freddo. Non quello americano, perché abbiamo
un po' troppo.
Là raggiunto punte estreme, però delle temperature insomma invernali non sarebbero male, sarebbe il suo.
Guarda, venendo da casa mia alla radio, e qui siamo in pieno centro a Firenze, ho visto un paio di persone, non so se erano turisti o altro, perché è pieno di turisti in questo periodo, maglietta a mezze maniche e pantaloni corti. Forse
no,
siamo un po' estremo, però insomma effettivamente le temperature non sono affatto del pieno inverno quale è adesso. Va bene, però noi accantoniamo come sempre la parte meteorologica, che ci serve un po' per rompere il ghiaccio, però un po' di bianco, che magari però non è il bianco della neve, c'è anche nel titolo del film di cui stiamo per parlare, ma è un rumore bianco, non è tanto un bianco relativo al freddo, al gelo e alla neve, ed è il nuovo film di Noah Baumbach, che noi abbiamo visto quando era ancora caldo, cioè continua ad essere caldo, era a Venezia, era fine agosto,
una vita fa,
sembra davvero, invece era pochi mesi fa, il film che ha aperto l'ultima edizione, la numero 79, e esce finalmente su Netflix il 30 dicembre, tra pochissimi giorni, tra un paio di giorni. Raccontaci un po' di questo film.
Allora, questo è un film che in realtà è un adattamento del romanzo omonimo di Don DeLillo, quindi siamo in piena letteratura post-contemporanea, ed è un film ambientato negli anni Ottanta nel Midwest americano, che vede protagonista una famiglia che è capitanata da una parte da Jack Gladley, interpretato da Adam Driver, che quindi torna a lavorare con Noah Baumbach dopo Storia di un matrimonio, e da Greta Gerwig nel ruolo di sua moglie Babette. Lui è un professore universitario, massimo esperto mondiale della figura di Hitler, mentre lei è un'insegnante di ginnastica posturale che vediamo nel film avere una serie di vuoti di memoria frequentissimi che scopriamo essere causati da una misteriosa pillola chiamata Dilar, che non è presente in commercio. Quindi questo film sembra partire come il racconto di una famiglia medio-alta borghese americana, e poi diventa tutt'altro, perché proprio come la letteratura postmoderna ci insegna, dentro è pieno zeppo di generi, e Noam Baumbach non fa altro che seguire questo flusso che la scrittura di Don DeLillo ha all'interno di questo romanzo, che mischia generi, toni, registri, quindi gli dà modo anche a Baumbach in realtà di giocare con un tipo di regia che è molto inedita per quanto noi lo conosciamo come regista, perché questo è un film che alterna scene di azione ricchissime di folla a momenti invece molto più intimi, molto più chiusi, e che magari sono più classici della filmografia di Baumbach. Se pensiamo anche a Storia di un matrimonio, no? Che la maggior parte del film era fatto di incontri e scontri tra i due protagonisti, qui invece lui si ritrova ad orchestrare delle scene dove ci sono decine e decine e decine di personaggi, e quindi questo film è interessante perché ci mostra veramente un lato inedito dal punto di vista registico di Noam Baumbach. E poi è interessante perché è sempre affascinante vedere come si adatta un romanzo per il grande schermo, e lo è secondo me ancora di più quando si ha a che fare con una letteratura così densa e stratificata come quella postmoderna americana. Se pensiamo appunto a questo romanzo, dove all'interno c'è veramente di tutto, perché fondamentalmente si parte da una satira del mondo accademico attraverso la figura del protagonista interpretato da Adam Driver, però poi questo romanzo va un po' ovunque, va a toccare una miriade di temi, perché si parla di religione, si parla di guerra, si parla di moralità, si parla di famiglia, si parla anche dell'isteria di massa, perché poi a un certo punto compare nel cielo una nube tossica e che ovviamente i protagonisti non sanno quali possano essere gli esiti di entrare a contatto con questa nube tossica, e quindi si scatena praticamente l'isteria di questa famiglia, l'isteria di tutte quante le persone che sono intorno a loro. Ed è un film interessante anche dal punto di vista, lo ripeto, registico, perché Baumbach gioca tantissimo con i colori, gioca tantissimo anche con il montaggio molto molto bello di Matthew Hannam, perché ci sono ovviamente delle immagini di repertorio che vengono mixate con delle sequenze alternate. Ce n'è una stupenda che vi capiterà se vedrete il film di vedere, ovviamente, che mette a confronto una lezione del protagonista all'università incentrata sulla figura di Hitler con quella di un altro suo collega che invece fa una lezione su Elvis, e queste due lezioni vengono messe a paragone, e serve questa sequenza a mostrare sia a Baumbach regista, ma a Don DeLillo ancor prima all'interno del romanzo, quanto poi il mondo accademico abbia alimentato la cultura pop, perché questo poi è un film che parla tantissimo anche della cultura e della società americana, e di tutta quanta quell'ansia, quell'incertezza che ci portiamo dietro e che l'America tende a provare ad anestetizzare attraverso il consumismo. Quindi in realtà questo è un film che parte da un romanzo che non fa altro che raccontare quella che è la società americana stratificata, fatta di contrasti, fatta di supermercati pieni zeppi di qualunque tipo di cereale tu voglia mangiare a colazione, ma che fondamentalmente ha una paura incredibile della morte, perché alla base di questo film c'è questo, cioè la paura di morire, quella che ci contraddistingue un po' tutti, e il film lo fa attraverso una moltitudine di temi e alternando tantissimi generi, quindi c'è il dramma, c'è il thriller, perché appunto questa famosa pillola che viene nominata nel film diventerà poi anche un filone narrativo, poi c'è la satira, c'è la commedia, che però non è una commedia diciamo leggera, è anche una commedia amara, perché poi va a mostrare anche delle sequenze molto non dico dure, ma comunque intense, ecco. E credo che, sebbene non sia secondo me forse il miglior Baumbach di sempre, perché secondo me le vette di Francesca o di Storia di un matrimonio non sono raggiunte, lo trovo un film interessante proprio perché, ripeto, si mette a confronto con un romanzo complicatissimo da portare sullo schermo, perché dentro c'è di tutto, perché la letteratura postmoderna è, se anche chi semplicemente ha letto David Foster Wallace lo sa, è difficilissima da riproporre, da mettere sullo schermo.
Infatti in pochi, scusa se ti interrompo, prego. Ma si sono cimentati proprio anche con, restando proprio a Don DeLillo, certo. Solo David Cronenberg con Cosmopolis una decina di anni fa, poi più nessuno.
Esatto. È una letteratura stratificata, sì. Una lettura che appunto attraversa tantissimi toni, registri differenti, e poi è fatta di tematiche, ma anche di vagazioni. Sì, se stiamo ritornando a Wallace, appunto, erano famose le sue note a pie pagina, dei veri e propri romanzi a sé stanti, ecco, difficilissimo adattare sullo schermo qualcosa del genere. Quindi secondo me questo film va visto proprio per lo sforzo, tra virgolette, fatto di cercare di trovare un ordine a tutta questa, non dico confusione, ma tutta questa ricchezza verbale che c'è nel romanzo, esatto. Di tematiche. E poi proprio perché dal punto di vista registico questo romanzo costringe, no, a Baumbach ad andare oltre quello che abbiamo visto fare fino adesso. Ci sono appunto delle scene in cui lui deve orchestrare delle vere e proprie scene d'azione che non abbiamo mai visto
nel suo cinema,
ecco. E quindi secondo me, ecco, non è un film indimenticabile, ma è una visione
comunque interessante.
Sì, è interessante.
Senti, qui il presente Daniele Muraglia che voleva chiederti una cosa, Manuela, sul film.
Prego.
Sì, no, perché vedo appunto il romanzo del 1985, no?
Sì.
E quindi diciamo si tratta di un'epoca lontanissima, perché non c'era ancora stato il crollo del muro di Berlino, per non parlare degli ultimi anni dove la pandemia e il Covid, eccetera, dove si dice che da ora in poi non si può più considerare il contemporaneo come prima, no? E invece da quello che dici sembra che ancora un grande autore come DeLillo riesca a parlarci, a dirci ancora qualcosa, no, della contemporaneità.
Infatti lo stesso Baumbach a Venezia raccontò che la cosa che lo sorprese moltissimo è che lui iniziò a leggere questo romanzo all'inizio della pandemia, un romanzo dell'85 letto oggi dovrebbe sembrare lontanissimo, e invece appunto all'interno c'erano tantissimi spunti che riportavano all'oggi. Ma credo che sia non soltanto una grandezza della penna di Don DeLillo, ma proprio la grandezza della grande letteratura o del grande cinema, quello di poi trattare di alcuni temi che riescono ad avere un eco anche a distanza di decenni. Questo è un romanzo che ci riesce, ma forse perché per quanto poi il mondo sia andato avanti, determinati meccanismi della società americana, ma che di riflesso abbiamo forse introiettato anche noi, sono rimasti medesimi. E poi fondamentalmente questo è un romanzo che parla della paura, della paura di morire, della paura di sentire, di provare, e quella è una cosa che ci ritroviamo ogni decennio, ogni secolo a confrontarci tutti quanti. Quindi credo che sì, appunto, siano temi talmente universali che poi continuano a trovare un loro pubblico anche a distanza di decenni.
Ecco, mi chiedo anche appunto quanto il periodo che abbiamo vissuto con la pandemia negli anni passati abbia appunto fatto cambiare molte volte piani anche ai registi, perché magari erano indirizzati su un film, poi appunto il corso degli eventi li ha portati forse
siamo noi a guardarli con un altro
anche,
occhio rispetto a quello che abbiamo vissuto, perché fondamentalmente il bello del cinema, della letteratura, ma anche della musica se vogliamo, è che fondamentalmente ci guardiamo dentro, cerchiamo qualcosa che ci parli di noi, no? Se noi in questo momento stiamo tutti quanti vivendo una esperienza collettiva mai vista in precedenza, è normale che poi magari guardando una determinata opera, dove appunto in questo film si parla di una nube tossica, e la gente non sa cosa fare, cosa aspettarsi. È normale per noi, il nostro primo pensiero, immaginare noi quando siamo ci siamo trovati a dover fare i conti per la prima volta con il Covid, che adesso è quasi, non dico un'abitudine, ma è qualcosa che è entrata molto più facilmente nelle nostre vite, riusciamo a gestirla. All'inizio invece eravamo scioccati tutti quanti,
anche se le notizie che stanno arrivando dalla Cina in questi momenti sono molto belle, come ha scritto qualcuno, per stare in tema cinematografico, speriamo che il remake a tre anni di distanza sia meglio dell'originale.
No, perché non ne possiamo più dei remake, esatto,
basta. ne è bastato uno. Va bene, Emanuela, io ti ringrazio. E Rumore Bianco, appunto, sarà su Netflix dal 30 dicembre, quindi da venerdì, da tra due giorni. E ci andiamo a ascoltare il trailer. Io nel frattempo ti auguro un buon 2023 e sicuramente ci sentiremo anche nel prossimo anno.
Ciao, Emanuela.
Ciao, buona serata. Ciao.
They don't look scared in the Crown Victoria.
Yeah, they're laughing.
These guys aren't laughing.
Where?
In the country square.
What does it matter what they're doing in other cars?
I want to know how scared I should be.
Life is good, Jack. As long as the children are here, we're safe.
May the days be endless. Let the seasons drift. Do not advance the action according to a plan.
Io ero passato soltanto per dirti che mi era mancato. L'ultimo tratto che ti porta a quel bacio, che salutarsi come amici è un reato. Che hai ragione, ma ora scendo e non vado. Che questa notte io non voglio dormire. Se non ti abbraccio sveglio tutto il palazzo. Non farmi urlare che potrebbero dire. C'è quel coglione che non vuole capire. Avrei voluto baciarti, baciarti, baciarti. Soltanto per dirti che mi ero pentito di come sono andato via senza dire una parola, senza neanche lasciare una maglietta, come volessi dire. Domani torno che ci voglio dormire, e se scappo è solo perché ho paura di stare troppo bene e poi stare male. Conosco bene le altalene del cuore. Avrei voluto baciarti, baciarti, baciarti per ore. Baciarti per ore, noi stretti sul mare a morire. Ti dedico una canzone, ti dedico una canzone. Tornassi indietro, mi porterei a quel concerto. Ti toglierei quel mare che ti annega dentro. Ti stringerei come si fa prima di un viaggio, ma sceglierei di starti accanto. Tornassi indietro, vabbè che non si torna indietro mai. Ma se potessi farlo adesso giuro che non ti lascerei neppure un minuto. Io non ti lascerei neppure un minuto.
Avrei voluto baciarti, baciarti, baciarti per ore, per ore, per ore, per ore. Avrei dovuto baciarti, baciarti, baciarti per ore, per ore, per ore, per ora.
Avrei voluto baciarti, baciarti, baciarti per ore, per ore, per ore, per ore. Avrei dovuto baciarti, baciarti per ore.
Torniamo in diretta con la settima ossessione, le 18 e 19 minuti in quest'istante. Noi continuiamo a parlare di cinema. Lo facciamo poche volte, Daniele, questa volta invece vogliamo dare spazio anche a un cortometraggio che è da qualche settimana disponibile su Disney Plus. Prima di parlarne però vorrei salutare Damiano Panattoni, che è con noi in collegamento. Buonasera Damiano.
Ciao, ciao Daniele, auguri, auguri,
auguri anche a te.
Buon anno,
buon tutto. Buon tutto. C'è bisogno di auguri in questi periodi storici, davvero.
Vero.
Più che mai, davvero, davvero. E gli auguri ce l'ha fatta in qualche modo anche Alice Rohrwacher, no? Che ha girato questo cortometraggio che ha riscontrato un grande successo da Cannes, Tellurid, insomma, vari festival che ha girato, ed è arrivato da un paio di settimane, poco prima di Natale, disponibile su Disney Plus, che credo lo abbia anche prodotto, se non sbaglio, insieme a un produttore eccellente come Alfonso Cuarón. Il corto si chiama Le Pupille e c'ha una genesi anche abbastanza particolare, però non voglio dire altro, lascio a te la parola e poi magari ne parliamo insieme.
Sì, la genesi, caro Daniele, è molto particolare, perché l'ispirazione arriva direttamente da una lettera di Natale, di auguri di Natale, scritta da Elsa Morante a Goffredo Foti, in cui Elsa Morante parlava di questa straordinaria, meravigliosa, buonissima zuppa inglese che arriva in una sorta di orfanotrofio di femminile, dove ci sono queste splendide bambine che vediamo nel cortometraggio che poi in verità dura 39 minuti, quindi possiamo quasi considerarlo, non so, una sorta di mini film oppure una puntata antologica di una serie televisiva, non lo so come definirlo, però tant'è che è un prodotto di altissima qualità. Poi c'è il timbro di Cuarón, c'è il timbro della Disney, troviamo ancora Carlo Crestolina, che è lo storico produttore di Alice Rohrwacher fin dai tempi delle Meraviglie, passando poi per Lazzaro Felice, un film strepitoso, il suo ultimo lungometraggio. E questo Pupille che cos'è? Un corto di Natale, ma che sta bene in verità poi tutto l'anno. E siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è una sorta di carestia, e la radio che sentiamo in sottofondo gracchia un po' di questa autarchia imposta dal regime fascista, e la madre superiore è un'arcigna, Alba Rohrwacher, appunto, che gestisce insieme alle altre sorelle questo gruppo di bambine orfane, oppure mollate lì dai familiari. Infatti all'inizio vediamo una bambina che per Natale torna a casa, e il punto di rottura nel cortometraggio, in questo minifilm, Le Pupille, cos'è? Sono due cose. Da una parte, appunto, la zuppa inglese, che potrebbe effettivamente rompere gli schemi, perché poi è l'elemento colorato, la zuppa inglese che vediamo in queste mura grigie, scure, sporche, umide del refettorio dell'orfanotrofio, questo dolce rosso acceso. E poi alla radio che passa, sì, il giornale radio in cui si narra delle truppe al fronte, ma passa anche una vecchia canzone del Quartetto Cedra, che però viene intesa dalla madre superiore, da Alba Rohrwacher, come un gesto, non so, impuro, anche perché le bambine poi vengono sorprese a cantare questa canzone, e una di loro poi sarà in certo senso la protagonista, è, se vogliamo, un'altra rottura dello schema, perché sarà quella che non accetta non vuole alzarsi, non vuole dare questa torta a un prelato, insomma, perché poi alla fine vogliono un pochino avvicinarsi a questo prelato, ecco, non vuole dare la torta al prelato, vuole mangiarsi la sua fetta di zuppa inglese, quindi ecco, viene aggettivata come fosse una bambina cattiva, invece no, il corto la bellezza delle pupille è proprio la rottura dello schema e essere disobbedienti, essere anche in un certo senso anarchici, e poi c'è tutto il cinema strepitoso di Alice Rohrwacher girato in pellicola, il corto è girato in pellicola, c'è una maestria, c'è un senso artigianale dietro questo Le Pupille semplicemente pazzesco. E si è parlato tanto degli Oscar, no? 2023 non abbiamo avuto nostalgia, non c'è l'Italia, invece c'è l'Italia per ora, perché Le Pupille della Rohrwacher è nella shortlist per i migliori corti, e oggettivamente vi dico che è giusto così, perché è l'unico titolo italiano di questo 2022 che davvero merita di stare lì in mezzo ai grandissimi candidati degli Oscar.
Secondo te ci sono delle possibilità che questo corto entri nella cinquina?
Non so gli altri candidati, io onestamente, però dovesse arrivare in cinquina, magari ci vediamo gli altri candidati, ma poi è molto amata Alice Rohrwacher in America fin dai tempi di Lazzaro Felici, perché poi il film venne un po' benedetto da Scorsese, lo sposò in un certo senso, e è molto amata, e quindi io credo che possa farcela. Non sarebbe in nessun modo un premio minore, perché stiamo parlando di un prodotto di altissimo cinema, è il miglior prodotto cinematografico italiano di quest'anno, almeno secondo me, insieme a Esterno Notte di Bellocchio, e imparagonabile a Nostalgia, comunque un buon film, imparagonabile, e nonostante appunto duri solo 39 minuti, sia un cortometraggio, sia uscito in streaming su Disney Plus, però ecco, il consiglio è di vederlo, perché poi vorrete davvero bene a queste bambine, sono strepitose, spettacolari. Poi c'è una chiave sul finale che, insomma, come dire, ammorbidisce anche la figura della madre superiore, non ve lo dico, però c'è un colpo di cinema, un piccolo dettaglio, va un attimo carpito, però un colpo di cinema davvero davvero di alta scuola, e quindi Alice Rohrwacher è da tenere la stretta, perché sta facendo davvero molto bene.
C'è anche Valeria Bruni Tedeschi, non so se l'avevi già citata in un ruolo.
C'è anche Valeria Brunetti, sì, che è colei effettivamente che porta la zuppa
inglese
in questo orfanotrofio, esatto, sì.
Esatto. E tra l'altro vedo che Alice Rohrwacher nel 2023 sarà di nuovo, insomma, protagonista di un suo quarto, se non sbaglio, lungometraggio, che si intitola La Chimera. Con il cast sempre la sorella Alba Rohrwacher, c'è Isabella Rossellini e anche Josh O'Connor. È probabile che questo film appunto trovi spazio, molto probabile, in concorso al prossimo Festival di Cannes, di solito ormai,
probabilmente sì. Mm-mm.
Come fece il precedente Lazzaro Felice, che appunto era in concorso a Cannes, che se non sbaglio vinse anche un premio, se non vado ricordando male.
Sì, qualcosa vinse.
Sì, 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 sì. E infatti poi trovò, come hai detto anche te, la benedizione da parte di Scorsese, e tant'è che poi appunto questo cortometraggio è arrivato addirittura Alfonso Cuarón a produrlo. E
guarda, può farcela agli Oscar, speriamo di sì.
Ci sono buone probabilità, diciamo, per non dire quasi scontato, che entri nella cinquina, dici, e poi che ci siano anche delle ottime opportunità di vittoria.
Esatto,
a questo punto.
Esatto.
A questo punto poi non sappiamo appunto quali sono gli altri cortometraggi, perché come purtroppo ben sappiamo i cortometraggi non hanno grande distribuzione, e anzi sarebbe secondo me proprio compito delle piattaforme, visto che poi cinema è difficile, no? Già adesso con i film, figurarsi poi se si mettono a
prendere.
Le piattaforme potrebbero ospitare, in un certo qual modo lo fa anche Mubi per il cinema d'autore, però ecco, magari
sì,
anche
perché poi ecco, abbiamo citato Le Pupille, che è cinema, non ha nulla che invidiare appunto a Martone o a chi per lui, insomma, ecco, quindi
sì, o corto o lungo, comunque stiamo parlando di cinema, infatti, quindi è giusto secondo me dare spazio ai cortometraggi, e proprio le piattaforme sarebbero il loro territorio ideale, però capisco che comunque anche lì ci sono, insomma, potrebbe essere un rischio, ma si dovrebbero vedere di più questi prodotti, soprattutto sì, quando sono validi. Va bene, Damiano, io in conclusione, gli ultimi 30 secondi, vorrei chiederti qual è il tuo film del 2022, quello che ti è piaciuto di più, che ti ha colpito di più, a quale sei più legato.
Usciti oppure anche presentati, perché poi sai bene, insomma,
facciamo usciti al cinema.
Usciti, ci stavo ragionando poco fa quando tu poi appunto hai scritto del film. Guarda, ti dico X di Ty West, che forse abbiamo anche parlato insieme.
Sì, probabile. Sì. Quello non quello di Venezia, quello precedente, che poi era il sequel, giusto?
Esatto, ti avrei detto anche quello di Venezia, però appunto ancora è inedito. Quindi ti dico X di Ty West. Sì,
X di Ty West, bene. Controcorrente, effettivamente, nelle classifiche non si è mai visto, cioè non le ho lette tutte queste classifiche ancora, però insomma non l'ho trovato, però devo dire hai tirato fuori un titolo fuori dal gruppo dei classici 10 che vengono spesso citati. E
sì,
che sia
poi in cinema anche questo, cioè fa scoprire insomma cose che probabilmente poi magari non vedresti.
Esattamente. Damiano, allora, i miei migliori auguri e ci sentiamo sicuramente il prossimo anno.
Perfetto, ciao. Un abbraccione.
Ciao Damiano, ciao.
Ti racconto per la cosa.
Andiamo. La radio, presto.
Il mistero della natività è miracoloso.
Chiama zuppa inglese. Pensate che per farla fare hanno impiegato 70 uova.
70 uova di questi periodi.
Una follia.
Non sprezzi.
Ebbene, ecco la mia proposta. Rinunciare alla propria fetta di torta offrendola come fioretto a Gesù.
Le vie del destino sono infinite.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per incidente, 2 chilometri di coda tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta. Per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In direzione Pisa code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Ricordiamo che è obbligatoria la dotazione invernale a bordo su autostrade e strade a lunga percorrenza. La viabilità cittadina a Firenze via Bolognese chiusa per scavo urgente.
Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
Nova Radio Città Futura.
Eccoci qua ancora in onda con la settima sessione, 18:32, in questa ultima puntata del 2022. Stiamo procedendo spediti e adesso, Daniele, andiamo a parlare di una docuserie che ha debuttato il giorno di Santo Stefano su Sky Documentaries. È una serie che sta ricevendo grandi apprezzamenti dopo i vari passaggi ai festival. Si intitola The Last Movie Stars e vede come protagonisti due che hanno fatto, diciamo, la storia di Hollywood, ovvero Paul Newman e John Woodward, cioè due icone di Hollywood. Però ne parliamo meglio con una new entry, diciamo, nel nostro parterre di amici che intervengono tutte le settimane qui alla settima sessione. Quindi do il benvenuto, la buonasera, Giulia Langa del sito cinematograph.it. Buonasera Giulia.
Buonasera, ciao, grazie mille per l'invito e grazie davvero, che sarà sicuramente una prima esperienza, anche se breve, ma sono molto celere.
Sarà la prima, speriamo, anche di tante altre.
Assolutamente,
allora,
sì.
Allora Giulia, ti ho scomodato io per intervenire alla settima sessione per parlarci un po' di questa serie che io non l'ho vista ma mi ha incuriosito molto, che si intitola The Last Movie Stars. Ci sono due protagonisti indiscussi dell'Hollywood dell'Hollywood più bella degli anni d'oro, sì. Esatto, che sono Paul Newman e John Woodward. E quindi si parla della loro relazione, della loro storia, della loro carriera, però c'è anche dell'altro.
Sì, certo, in realtà la docuserie che è prodotta da Martin Scorsese e scritta e ideata da Ethan Hawke ripercorre in 6 episodi proprio il matrimonio, la carriera di John Woodward e Paul Newman attraverso una veste inedita, perché in realtà innanzitutto secondo me in Italia in particolare e il talento, la bravura di John Woodward sono sempre stati un pochino offuscati dal sex symbol che è Paul Newman. Quindi in realtà io stessa, guardando il documentario, ho potuto apprezzare nuovamente la John Woodward, scoprire che in realtà lei inizialmente ha avuto un successo molto più repentino rispetto al marito, ha vinto un Oscar, insomma era già una stella bella avviata, ecco. E quindi in realtà la pellicola si incentra molto sulla vita di Joanne e su quanto in realtà lei abbia anche sofferto a dover a un certo punto prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, e questo spiega anche il perché non l'abbiamo vista insomma chi c'era all'epoca non l'ha potuta vedere sulle scene. Quindi in realtà mi è piaciuto molto perché non è una visione edulcorata del matrimonio, non è incentrato solo su Paul Newman, non parla esclusivamente della carriera, ma è un ritratto a tutto tondo di entrambi. E quindi anche insomma l'enfasi su questa donna straordinaria, così poliedrica, l'ho apprezzato particolarmente e mi è piaciuto molto insomma questo sguardo al femminile, nonostante appunto l'occhio del regista sia maschile, ma dato che è stata proprio la figlia di Paul Newman a voler rispolverare delle vecchie interviste, tra l'altro mai la peculiarità di questo documentario è che queste interviste erano state registrate, cioè quindi esistevano. Paul Newman a un certo punto le ha buttate e poi sono state, siccome erano state trascritte, per fortuna sono state salvate in un certo qual modo, però poi non abbiamo le voci originali, diciamo, che seguono il documentario. Però mi è sembrata una cosa interessante rispetto al caratterino di Paul Newman, no? A un certo punto si è svegliato, famoso, e ha deciso di buttare tutti i nastri, tant'è che insomma Laura Linney doppia John Woodward e George Clooney doppia Paul Newman, però assolutamente molto molto adatti. E poi insomma il documentario ripercorre le vite, i film attraverso pellicole, stracci di altre interviste, quindi non si percepisce, ecco.
Sì.
Però è molto davvero, sì, molto interessante, lo consiglio vivamente, lo trovate attualmente su Sky.
Allora sì, sono 6, giusto, 6 episodi.
6 episodi da un'ora.
Da un'ora ciascuno.
6 ore.
6 sì. ore di documentario. Abbiamo detto diretto appunto da Ethan Hawke, che ha cominciato, sì, a lavorarci quando è scoppiata la pandemia.
Durante la prima ondata,
ha lavorato su questa docuserie. Ma già il titolo The Last Movie Stars lascia intendere che in primo luogo per Ethan Hawke, ma sì, forse anche per chi guarda il cinema anche con un po' al cinema degli anni d'oro di Hollywood con un po' di nostalgia, sia Paul Newman che John Woodward sono davvero, lo chiedo anche a te, le ultime, sì, star di Hollywood, gli ultimi divi, che erano poi degli artisti completi a tutto tondo.
Assolutamente, cioè per quanto è il mio pensiero, assolutamente sì. L'espressione The Last Movie Stars è stata coniata da Gore Vidal, che era anche amico della coppia, per indicare proprio questi amici e colleghi, indicandoli come le ultime grandi stelle di Hollywood, coloro che erano un pochino a cavallo tra il vecchio e il nuovo, ma che non si sono lasciati sopraffare insomma dal nuovo. E in realtà sono una sorta di reperti storici praticamente, quindi sono d'accordo usato con questa espressione. Esatto, la trovo tant'è che poi ripensando, cioè, mi chiedevo se fosse possibile replicare lo stesso, diciamo, lo stesso format con altre coppie di artisti, coppie. No? Però
già,
in realtà sarebbe interessante, ma penso anche che in realtà riguardi loro due,
che erano unici in un certo senso.
Erano unici.
Volevo chiedere anche magari a Daniele se Paul Newman, cioè stiamo parlando di un gigante del cinema che ha fatto la storia del cinema, poi ovviamente sex symbol, come dicevo prima, un divo, cioè che rappresentava tutte quelle qualità che si possono trovare.
Era considerato la bellezza maschile per eccellenza, insomma. E poi è un attore che ha saputo fare tanti generi cinematografici, anche quello, no? Cioè quelli più popolari,
sì,
però anche cose molto impegnate, quindi
d'autore,
proprio a tutto tondo, sì, a rappresentare quel tipo di cinema al meglio, insomma.
Esatto,
ci abbiamo ancora qualche vecchio tipo Clint Eastwood,
esatto, no? sì.
Però
qualcuno della vecchia guardia dice,
sopravvissuto,
esatto. Se non ricordo male, l'ultimo film di Paul Newman era quello con Tom Hanks, era Mio padre, se non sbaglio, forse è stato l'ultimissimo.
Oddio,
film
sì.
Di Sam Mendes, sì. Se non vado errato.
Sì, mi pare che sia così, a inizio anni 2000, se non
sì,
sbaglio.
Sì, siamo veramente una ventina di anni fa, sì. Se non di più, esatto, l'ultimo film di Paul Newman al cinema.
Tra l'altro l'ultima, scusate, chiudo, che insomma, se volete guardare in futuro il documentario, in realtà è bella anche l'enfasi, cioè si percepisce quanto lui soffrisse anche in un certo senso essere il belloccio inizialmente di Hollywood, perché gli davano sempre questi ruoli un po' da belloccio, ha dovuto faticare per ottenere ruoli che potesse scegliere lui e non che gli davano, insomma, così
quindi magari appunto per il cinema poteva essere un vantaggio, ma da una parte poi uno rimaneva sempre ingabbiato nello stesso ruolo, no?
Sì, esatto.
Come quando uno inizia e ha successo magari a fare il cattivo nei film, dice, poi gli propongono sempre ruoli da cattivo.
Esatto, e devi essere bravo tu poi.
Devi essere bravo tu, esatto, a uscire fuori dal guscio.
Eclettico.
Esatto,
sì.
Esatto. Ti chiedo negli ultimi 30 secondi, Giulia, il tuo film del cuore di questo 2022 che sta per concludersi.
Ok, corro e mi mancano i big di Cameron e di Spielberg, quindi insomma sicuramente è una visione parziale. Ho trovato interessantissimo il The Menu con Anya Taylor-Joy, e mi è piaciuto davvero molto.
Okay.
Adoro i Hit the Rich movie, no? Quindi è un genere che mi piace molto, e ho apprezzato, non è tra i miei preferiti, ma lo ritengo molto interessante, il The Batman con Pattinson. Ce ne sarebbe da parlare, insomma, molto, insomma, più in modo più approfondito, però senz'altro è una visione interessante, diversa, quindi per me ciò che è diverso è interessante, quindi ben venga.
Bene. E chi vuole approfondire poi su The Last Movie Stars trova anche il tuo articolo su cinematografo.it.
Assolutamente.
Giulia, io ti ringrazio e ci sentiamo, ti faccio
grazie
gli auguri di buon 2023, ci sentiremo,
auguri,
se lo vorrai, in una delle prossime occasioni.
Assolutamente, a presto allora,
ciao.
Buon lavoro.
Ciao.
Right before the pandemic started, one of Paul Newman and Joanne Woodward's kids approached me to direct a documentary about Paul and Joanne. Paul had begun working on a memoir. They did over 100 interviews. He said to him, tell the truth, stuff they would never say if they weren't with friends.
What happened to these tapes?
He poured gasoline on them and lit them on fire.
Wow.
Except they had them all transcribed. I'm trying to turn it into kind of like a play with voices. A community looking back. Laura Linney's gonna do Joanne Woodward. George Clooney agreed to read Paul.
I fell right at you. My meeting with Joanne gave birth to a sexual being. I am simply a creature of her invention.
When they first married, she just won the Oscar. She's the star. And then the trajectory just changed.
Nobody understands anybody else's relationships.
loved you more than... Only the two people who are involved know what binds that relationship together.
As in all things, you can do anything you want to if you're willing to pay the price.
I'll tell you something very funny, but you have to turn the tape off.
Eccoci qua di nuovo in onda con la settima sessione, 18:44. Apriamo la pagina sulle serie televisive facendo anche un po' i conti di fine anno, tirando un po' le somme di quella che è stata l'annata seriale del 2022. Lo facciamo, finalmente siamo riusciti a metterci in contatto con lui, Matteo Regoli di Every Eye, nonché uno dei protagonisti del podcast di cinema del sito Freaking News, giusto Matteo? Buonasera.
Sì, giustissimo, buonasera.
Matteo, ben trovato. Ci siamo riusciti, forse in questa stagione della settima sessione non ci eravamo ancora sentiti, se non sbaglio,
per no, l'ultima volta è stato per Blade Runner, per l'anniversario
era maggio, forse prima maggio giugno dello scorso anno, di quest'anno, però era la passata edizione. Bene, allora Matteo, io ti ho contattato perché proprio sul sito Freaking News avete fatto anche voi le classiche classifiche di fine anno e avete tirato un po' le somme,
le
immancabili, che magari sono un esercizio un po' sterile, però insomma fanno divertire, ci piacciono farla, a me per primo.
Sì, esatto.
E quindi vogliamo sapere appunto quali sono a tuo avviso le migliori serie, i 5 migliori serie inedite, cioè quelle non con stagioni già avviate, di questo 2022, cominciando dalla quinta posizione.
Ok, allora noi su Freaking News, per esempio, dato che il panorama televisivo, come saprai, ormai è molto vasto, forse quasi più vasto di quello cinematografico, noi abbiamo diviso tra miniserie e nuove serie.
Sì.
E quindi, per esempio, una delle serie nuove che ci ha colpito particolarmente e che abbiamo premiato, diciamo, nel mondo fantasy tra i due colossi dell'anno, House of the Dragon e Il Signore degli Anelli, abbiamo voluto premiare Sandman, la serie di Netflix tratta dal fumetto di Neil Gaiman, che sicuramente conosceranno anche gli ascoltatori.
Sì.
È la storia di Sogno, uno degli Eterni, è praticamente una semidivinità sovrano del Regno del Sogno che viene imprigionato sulla Terra, e questo chiaramente causa diversi disordini tra i mortali, diciamo, e lui da divinità dovrà imparare a comprendere gli umani e quindi entrare in contatto con la parte di sé più umana, diciamo.
Mentre in quarta posizione troviamo
In quarta posizione, sempre tra le migliori nuove serie, noi abbiamo messo la serie antologica horror di Guillermo del Toro, quindi torniamo su Netflix con Cabinet of Curiosities. È una serie composta da episodi autoconclusivi che Guillermo del Toro, per la quale Guillermo del Toro ha riunito parecchi registi del panorama horror, penso a Jennifer Kent, ma anche a Annalily Amirpour, e quindi sono tutti episodi autoconclusivi con grandi star come Andrew Lincoln di Walking Dead. E appunto una serie di episodi tutti autoconclusivi con diverse storie horror molto molto avvincenti, devo dire, in alcuni episodi veramente crudi, veramente tosti,
insomma, in classico stile del Toro.
Terza
posizione abbiamo una delle serie insomma forse più apprezzate dalla critica di questa stagione, arriva direttamente dalla Corea del Sud.
Sì, esatto, abbiamo messo in terza posizione tra le migliori nuove serie dell'anno, abbiamo messo Pacinco, conosciuta anche con il titolo di La moglie coreana. Come hai detto, una serie Apple TV Plus ed è ambientata nella Corea degli anni 30, stiamo parlando dei primi anni del Novecento. Racconta la storia, la grande epica quotidiana di una famiglia coreana, raccontata in due linee temporali, nel passato e nel Giappone del presente. E quindi una storia di profughi, una storia di amori, è una storia davvero appassionante, che appunto, come hai detto, ha trovato un grande successo di critica e anche di pubblico, perché ha avuto un buon seguito sulla piattaforma.
Seconda posizione invece, quella che secondo me io l'avrei messa prima nella mia personale classifica.
Siamo lì,
è davvero una lotta molto molto difficile, un testa a testa, diciamo forse anche un pari merito ci potrebbe stare. In prima posizione voi l'avete messa seconda e sto parlando di Scissione di Dan Erickson, prodotto sempre di Apple TV Plus.
Sì, sempre rimaniamo su Apple. Scissione è praticamente una di quelle idee della fantascienza, della high science fiction, come si dice. E praticamente è un'idea che una volta che la vedi non te la dimentichi. Non so se possiamo parlare con spoiler o senza spoiler.
Di solito ci manteniamo senza spoiler. Diciamo senza che spoiler, io vedevo gli episodi appunto settimanalmente, e la mente mi era ritornata a 15 anni prima, quando seguivo settimanalmente sempre Lost, cioè quell'ansia Lost di vedere l'episodio successivo. È una serie che mi ha preso tantissimo, e poi insomma anche per una tematica anche abbastanza inquietante.
Sì, assolutamente. La prima puntata ti lascia di stucco, ecco, perché per i primi minuti non capisci cosa sta succedendo, ma poi diventa chiarissimo. Esatto. E l'idea ti sconvolge. Mi ha fatto pensare a un'altra serie simile che abbiamo avuto in questi anni, che se non sbaglio è ancora inedita in Italia, non so se l'hai seguita, Debs di Alex Garland.
No.
Sempre fantascienza, sempre queste idee concettuali. Però sì, Scissione abbiamo, tu l'avresti messa al primo posto, anche
io
forse giustamente
al primo posto, però veramente la
noi la troviamo al secondo,
la consigliamo, penso di parlare anche a nome tuo, di recuperarla in ad ogni modo, sarebbe, insomma, poi ne abbiamo parlato anche, non ci soffermiamo tanto a parlare della serie in sé, perché poi le abbiamo anche trattate un po' queste serie nel corso delle nostre puntate in questo 2022. In prima posizione è un'altra grande serie di questo 2022, che è The Bear.
Sì, è stata forse la rivelazione del 2022. Noi abbiamo voluto premiarla proprio per questo. È un'altra serie che parte già nel primo episodio, ti sconvolge, ha un ritmo che sembra Martin Scorsese nei primi minuti, con quella musica, quel montaggio. Mi ha fatto pensare
anche un po' per l'ambientazione.
Sì, anche. Mi ha fatto pensare anche ai film dei fratelli Safdie, Time e anche a James, per quel ritmo,
sì.
Esatto, da Diamanti Grezzi,
sì,
per quel ritmo martellante che ha spesso
questo montaggio frenetico, sì, un po' infatti al casino di Martin Scorsese può
sì,
essere,
sì,
rimandare un po' alla memoria,
però nel mondo della cucina,
nel mondo
questo
della cucina, esatto, ambientato totalmente nel mondo della cucina. Voglio sottolineare soltanto una vostra menzione speciale ad Andor di Tony Gilroy, sicuramente una delle migliori serie uscite fuori dall'universo di Star Wars, secondo il mio parere.
Sì,
e poi
molto bella.
Tra le migliori miniserie cito soltanto la prima, e sono d'accordo con voi, avete messo Irma Vep di Oliver Assayas, che
Sì, ma personalmente, se dovessi scegliere una serie da conservare di questo 2022, sceglierei questa qui. Non so se ne avete già parlato in trasmissione.
Sì,
l'abbiamo trattato
appunto, quando uscì a Cannes. Presentati a Cannes, quando venne presentata a Cannes, insomma, l'intera stagione, e insieme appunto ad Esterno Notte di Marco Bellocchio. E chi era Cannes in quel periodo disse: le migliori cose sono due serie TV. Anche se poi lì il confine è molto sottile, soprattutto in Bellocchio, che poi è uscita anche al cinema, tra film e serie televisiva. Anche
sì, negli ultimi anni, alla fine, certi autori, certa autorialità si è spostata molto sulla TV. Tu hai citato Cannes. Io nel 2017 ero a Cannes con quando David Lynch presentò la terza di Twin Peaks.
Sì. Vabbè.
Poi ancora non si è capito se è una serie di 18 episodi o un film
di 18 ore.
Ore.
Esatto. Lui, per esempio, Lynch dice è un film di 18 ore, pensa un po'. Quindi sì. Va bene, allora Matteo, grazie per il tuo contributo.
Grazie a voi.
Ascoltiamo molto volentieri sul tuo podcast Freaking News e ti leggiamo anche su Every Eye, continuiamo a leggerti sul sito.
Grazie mille.
Ti faccio i miei auguri.
E io continuo ad ascoltare voi.
Grazie
anche a voi,
grazie,
a tutti
Matteo.
Gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao Daniele.
La vie est un rêve, non?
Oui. La vie est un rêve dans un rêve.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Pourquoi tu es parti? Où est-ce que tu étais passé? J'étais cherché partout, par tous les quartiers.
Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit.
Emmène-moi à la maison.
On est à la maison, maman.
Non.
T'as peur?
Je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous, papa.
Je ne veux pas laisser cette maison où nous avons passé toute notre vie. Et moi, je ne jette pas mon passé.
Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà, je ne suis plus.
18:56, arriviamo veramente all'ultima parte della trasmissione di questa ultima puntata e non potevamo, Daniele, che concludere quest'ultima puntata
alla
con
grande.
Vito Piazza, alla grandissima, direi.
Grande.
Buonasera Vito, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao
Vito.
Eccoci
ciao,
qua,
ciao,
finalmente. Tutto bene qui
sì.
a Nova Radio, studi che tu ben conosci. E
io ti tengo il posto in caldo,
esatto.
Appena ci sei mi sposto.
Ma
subito
tenere il posto in caldo mi sembra eccessivo. Semmai io te lo tengo in caldo quando posso, nelle mie possibilità.
Guarda, io davanti a me vedo la bellezza di ben tre microfoni, quindi c'è spazio anche eventualmente per un'altra persona.
Non c'è problema,
c'è posto,
puoi portare
per tutti,
anche un amico, Vito.
Non c'è
vai, grazie.
Questi studi sono aperti alla cittadinanza, visto che va di moda ultimamente aprire
la cittadinanza.
Allora, io Vito ti ho scomodato in questi ultimi minuti, anche se siamo andati lunghi dobbiamo essere veloci, quindi no, mi chiedo subito per parlare di un film di un artista e di un autore che tu, anch'io, apprezziamo e non poco. Stiamo parlando di Gaspar Noé. Più volte in questa trasmissione abbiamo parlato proprio di Gaspar Noé, però non abbiamo parlato del suo ultimissimo film, che è stato presentato a Cannes fuori concorso proprio in questo 2022. Non è uscito al cinema, non ha trovato una distribuzione, è andato direttamente in piattaforma su Mubi, la piattaforma del cinema d'autore, e tu sei riuscito a vederlo e lo hai anche apprezzato, vero?
Ah sì, partiamo proprio dal presupposto che hai già detto, cioè stranissimo che non abbia, secondo me perlomeno, che non abbia trovato una distribuzione. Non capisco come sia possibile, anche perché voglio dire, non cioè Gasparno è abbastanza noto tra gli amanti, ecco, della materia, insomma, tra i cinefili, per così dire, e quindi grave pecca non essere riusciti almeno ad ammirarlo al cinema. Sì, come detto, appunto, di Gaspar ne abbiamo parlato tante volte, non credo che ci sia tantissimo da dire su di lui, ma ho due parole sul film quantomeno Le spegniamo, un film, lasciami dire, parecchio strano, ma voglio dire, come tutti gli altri che ha fatto, parecchio controversi. È interpretato da Dario Argento e François Lebrun, che non avevo mai visto, almeno parlo di Dario Argento, così coinvolto in una prova attoriale, e che mi ha convinto. La storia, anche per la tematica, tu sai, mi è molto cara, quella dell'anzianità, proprio presa alla larghissima. Si tratta di questa coppia di anziani che, appunto, vanno incontro inevitabilmente al vortex, al vortice del precipitare della loro, più che della loro relazione, della loro vita, perché appunto l'indagine di Noè è tutta mirata a vedere, insomma, come la vita si disgrega, come l'amore si disgreghi, e come alla fine, purtroppo, citando un vecchio film, Irreversibile, come appunto il tempo distrugge tutto. Innanzitutto c'è, come in altri film, insomma, quasi tutti direi i suoi film, una ricerca formale proprio e stilistica, forse talmente rigorosa da diventare eccessiva, perché non diciamo nulla di, insomma, è una cosa abbastanza evidente, non spoileriamo nulla, ma sostanzialmente il 95% del film è tutto girato con uno split screen che ci fa vedere le traiettorie di vita di questi due anziani sostanzialmente separati, ecco, quindi c'è proprio uno schermo diviso a metà, basico, in cui riusciamo a vedere contemporaneamente quello che fa l'una e quella che fa l'altro. E già da questa scelta, appunto, formale estrema, che a volte, devo dire, da amante di Gaspar Noè può risultare un minimo fastidiosa, ecco, perché suona un po' in certi momenti da provocazione fino a se stessa, devo dire che in certi altri momenti invece è più che convincente, perché riesce a comunicarci realmente poi quello che succede in coppie di questo tipo, quando una delle due parti inizia a soffrire, appunto, di Alzheimer, l'altra per ovvie ragioni non riesce a starle dietro per evidenti problemi fisici, impedimenti fisici, per cui le vite iniziano a separarsi man mano, e tutto va, appunto, precipita in quel vortice che è la fine.
Sì, a me la memoria, io non ho visto il film, ma sono molto curioso di vederlo, va subito ad un altro film che trattava questo argomento bellissimo, che è Amour di Michael Haneke.
Sì, poi, allora,
è diverso, però sono
le analogie, sì, dal punto di vista tematico ci siamo, è esattamente lo stesso film in sostanza. E, solo che Haneke, in più rispetto a Noè, dove per in più non intendo necessariamente una cosa positiva, voglio dire, una caratteristica su Haneke, è riuscito a dare un tocco forse poetico e romantico maggiore di Gaspar Noè, ma quello è lo stile di Gaspar Noè, dove comunque non manca la poesia, ma è inevitabilmente e inestricabilmente legata a immagini più che disturbanti, devo dire. Non che non manchino in Haneke, però proprio la brutalità e la schiettezza di Noè sono a volte, persino per uno come me, che, insomma, o come te, che abbiamo visto, Daniele stesso, che abbiamo visto qualche film, sono difficilmente digeribili in certi momenti. Eppure, nonostante questo
forse spiega il motivo per il quale non è stato distribuito al cinema, forse per certe scene.
Sì, questo è vero, però devo dire che se ci si ferma solo al significato letterale di vedere, per parere personale, per carità, solo il significato letterale di una scena in sé violenta, senza collocarla in un più ampio contesto, in un più ampio significato, insomma, del film nell'intero, secondo me è un'operazione un po' povera, che non tollererò mai, in sostanza. però voglio dire, ci sono stati film ben più violenti che hanno trovato distribuzione, molto più di questo qui, ti posso assicurare che insomma di violento non ha poi così tanto, o perlomeno nulla che non si possa vedere oggi in prima serata su Canale 5, su Rai 1, voglio dire, nulla di più, nulla di meno.
Sì, ad onore del vero volevo soltanto rettificare quello che ho detto in apertura, che il film non è stato mai distribuito al cinema, ha trovato qualche serata addirittura, non intere settimane.
No, ma anche io parlavo di grande distribuzione, voglio dire, cioè di quelle distribuzioni in cui canoniche, proiettato... in cui riusciamo ad ammirare il film per settimane, insomma, in quel senso lì.
Ha avuto delle proiezioni speciali a Roma, al cinema Troisi soltanto, e poi è finito direttamente in piattaforma, appunto su Mubi, dove appunto vi consigliamo, Vito soprattutto che lo ha visto, vi consiglia di recuperarlo, no?
Sì, assolutamente, perché è un film di una forza incredibile. Poi quello che trovo straordinario in lui, come abbiamo parlato tante volte, una forza dell'immagine che raramente ho visto in altri, ed è capace, chi vedrà il film fino alla fine potrà poi capire perché sto dicendo questo, ha una capacità straordinaria di fare parlare anche gli oggetti inanimati. La parte degli oggetti, relativa agli oggetti, è fondamentale in questo film, come anche fondamentale la scelta, e poi ho finito, insomma, dello split screen, che a tratti può risultare disturbante o stucchevole, ma in realtà è proprio una quasi una forzatura nei confronti dello spettatore, che mai Gaspar Noè vuole lasciare tranquillo e che ti obbliga necessariamente a scegliere da te quale dei due schermi guardare per vedere quale delle due traiettorie seguire. E questo è uno sforzo critico che comunque viene richiesto a chi guarda il film, che può piacere o può non piacere, ma è sicuramente una scelta radicale e forte, ecco, e questo gli va riconosciuto.
Va riconosciuto a Gaspar Noè. Va bene, Vito, grazie per questo consiglio di fine anno, da film da recuperare di questo 2022.
Al più presto, sì.
Al più presto. E noi al più presto ovviamente ti aspettiamo qua, in radio.
Ci vediamo il prossimo anno, ma ci vediamo.
Grazie Vito, grazie mille, Daniele. Auguri.
Ciao a tutti, ciao.
Allora Daniele, noi siamo arrivati in conclusione anche di quest'ultima puntata del 2022. Dico solo che ci potete riascoltare come sempre in podcast, sia sul sito di Nova Radio, che è nuovissimo, novaradio.info, andatelo a consultare perché è molto carino. E poi dalla fine settimana anche su Spotify, Amazon Music trovate il podcast editato di questa 14ª puntata, come abbiamo detto l'ultima dell'anno. Ma noi torneremo anche la prossima settimana con la prima puntata del 2023, e però adesso vi saluto Daniele, che ringrazio,
ciao.
Do l'appuntamento anche a lui alla prossima settimana, e perché adesso dobbiamo lasciare lo spazio a Giacomo Alberto Vieri, che arriva con una nuova puntata di Mai Partiti, subito dopo però il giornale radio. Buona serata.